Caro imprenditore, ti do il benvenuto in questo nuovo podcast del blog di Efficacia Fiscale, il blog con le soluzioni fiscali specifiche per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Prima di iniziare, mi raccomando, diventa follower di questo podcast e metti un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che cercano soluzioni fiscali specifiche per la propria SRL. Oggi, insieme a te, voglio condividere una domanda / affermazione che mi ha fatto un utente mentre comunque facevo la diretta di YouTube. Non so se per caso lo sai, non so da quale canale magari mi conosci, però ogni settimana cerco di fare una diretta YouTube che riguarda una specifica tematica fiscale. Bene, ecco che poi comunque lascio spazio alla fine di questa diretta a tutte le persone, insomma, che sono rimaste di potermi porre domande fiscali. E c'era la domanda di un imprenditore che mi ha incuriosito particolarmente e che mi sono riservato di appunto rispondergli successivamente e sul quale poi creo contenuti come articoli, appunto video ulteriori e podcast come questo. Praticamente l'utente mi ha affermato che secondo qualche altro commercialista il rimborso chilometrico non era compatibile con il rimborso forfettario, ossia che se un imprenditore / dipendente comunque prendeva per i suoi motivi durante la trasferta il rimborso forfettario, ecco che non poteva avere diritto a prendere il rimborso chilometrico. A mio parere, comunque sia, già quando mi ha fatto quella domanda era alquanto strano, perché comunque era un qualcosa che andava contro agli usi, diciamo, che ci sono insomma attualmente in ambito fiscale, però mi sono riservato di prendere ulteriori giorni per fare un'ulteriore ricerca e poi dargli la mia motivazione, ovviamente portando anche degli elementi di prova, ok? Perché è facile fare un'affermazione senza elementi di prova. E ti vado a dare subito la risposta. E ricordati che il rimborso forfettario è pienamente compatibile con il rimborso chilometrico. Mi spiego meglio. Quando tu fai una trasferta, tu puoi prendere il rimborso forfettario, ma anche in più il rimborso chilometrico. Adesso ti vado a dire successivamente il perché, però prima voglio darti una breve, diciamo, panoramica di queste due tipologie di rimborsi, perché magari sono cose che non sai, sono cose semplici e che sono cose che di sicuro ti fanno risparmiare le imposte e contributi e che devi applicare nella tua SRL. Dunque, il rimborso forfettario è un rimborso fisso che viene dato al dipendente / amministratore dell'SRL ogni qualvolta fa una trasferta in nome per conto della SRL fuori dal comune ordinario di lavoro. Questo importo, il rimborso forfettario, è di 46,48 euro, bene, ed è fisso. Ed è fisso indipendentemente che tu sostieni o meno spese, ed è lì che c'è speculazione fiscale, perché questo rimborso che tu ricevi è esente imposte e contributi, ossia non ci paghi nulla sopra, e in più è fisso, e quindi se fai una trasferta corta, ecco che tu hai dei soldi in più sulla busta paga senza pagare nulla di tributi, e l'SRL si scarica comunque sia l'IRES, e in più tu, non avendo pagato nulla per la trasferta, di fatto hai una speculazione fiscale, perché ricevi soldi senza aver di fatto sostenuto spese, e quindi questa roba è buona, ok? Qual è la peculiarità che ha il rimborso forfettario? Il rimborso forfettario, che è fisso di 46,48 euro al giorno, indipendentemente che la trasferta è lunga o corta, questo rimborso giornaliero viene diminuito di un terzo se ti fai rimborsare analiticamente le spese di vitto e alloggio, ossia di hotel e ristoranti, meglio, e ulteriormente se ti fai rimborsare sia le spese dell'hotel sia le spese del ristorante, ecco che il rimborso forfettario viene diminuito di 2/3, no? In sostanza. E mentre dall'altro lato abbiamo il rimborso chilometrico. Il rimborso chilometrico, come dice la parola, rimborsa il dipendente, socio, in questo caso lavoratore e amministratore, per i chilometri che fa comunque al di fuori del comune ove c'è la sua sede abituale di lavoro, che in genere corrisponde con la sede dell'SRL. Bene. Il rimborso chilometrico, come hai sentito te, rimborsi i chilometri, che sono cose completamente diverse rispetto al rimborso forfettario. Perché il rimborso forfettario, che è fisso di 46,48 euro, è diminuito solo di un terzo o di due terzi in funzione del fatto se ti fai rimborsare le spese di hotel e di ristoranti. E quindi già grazie, insomma, a questa lettura, insomma, degli articoli del TUIR che sono riferiti a questa cosa, a questo bonus fiscale, tecnicamente tutti dovrebbero essere, insomma, allineati sul fatto che tu puoi prendere benissimo il rimborso chilometrico in più al rimborso forfettario. Però ovviamente ho voluto approfondire di più la tematica, andare un po' più in profondità per dare una risposta concreta e sensata al mio cliente barra imprenditore, o direi al mio utente che mi segue su YouTube, ok? Perfetto. Dunque, cosa ho fatto? Non ho fatto altro che andarmi a rileggere in maniera più curata il TUIR, che è la legge di riferimento sulle imposte sul reddito, e sono andato a vedere gli articoli che riguardano, diciamo, la tassazione che hanno i dipendenti, ok? Perché poi c'è anche da dire che l'amministratore dell'SRL è equiparato a un dipendente, perfetto. Non dico su tutte le cose, ma in gran parte tutti i bonus collegati a un dipendente sono inseriti anche sulla busta paga dell'amministratore. Però il fatto sta che sono andato a rileggere con più accortezza l'articolo 51 del TUIR, se sono corretto in sostanza, e che è l'articolo che si fa riferimento tutte le volte in cui tu vuoi mettere dei bonus collegato alle imposte di un dipendente. Bene, sono andato a rileggermi comunque sia il comma specifico per il rimborso forfettario, ed essenzialmente per quanto riguarda il rimborso forfettario c'è proprio scritto che per quanto riguarda un dipendente, quando fa una trasferta fuori dal comune della sede ordinaria di lavoro, ha diritto in qualche modo a una diaria, un rimborso, un'indennità. In lire dovrebbero essere 90.000 lire, ok? Quindi in euro sono 46,48 euro. E questo importo è sì diminuito di un terzo in caso di rimborso analitico di spese di vitto o alloggio, oppure di due terzi in caso di rimborso analitico di spese di vitto e alloggio. Però in questo articolo del TUIR che riguarda il dipendente e i bonus collegati al rimborso forfettario c'è proprio scritto che questa indennità giornaliera, che è il rimborso forfettario, viene erogato al netto delle spese di viaggio e di trasporto. Ovviamente è ovvio che ci può essere in qualche modo fraintendimento nel momento in cui tu leggi l'articolo. Questa cosa è chiara, e in Italia che ci sia incertezza del diritto lo posso capire. Però prova ad andare tu nell'articolo 51 del TUIR e vedere nel comma, dovrebbe essere il comma 6 se sono corretto, prova a vedere e leggere il contenuto, e lì troverai scritto che questo dipendente barra amministratore ha diritto a ricevere questo importo fisso di rimborso forfettario al netto delle spese di viaggio e di trasporto, ok? E dunque, se era lordo, potrei capire che in qualche modo il rimborso chilometrico doveva essere considerato all'interno del rimborso forfettario. Ma siccome nel TUIR c'è proprio scritto che il rimborso forfettario è erogato al netto delle spese di trasporto e di viaggio, questa cosa significa che le spese di trasporto e di viaggio non sono inserite nel rimborso forfettario, ok? E quindi sono da erogare in più. Quindi vuol dire che il rimborso chilometrico è proprio dato in più rispetto al rimborso forfettario, che è fisso di 46,48 euro ed è diminuito di un terzo o di due terzi solo in caso di rimborso analitico delle spese di vitto e o alloggio, ok? Quindi secondo me anche qui non c'è più da discutere più di tanto. Ovvio, qualche incertezza tra la parola netto, lordo ci può essere, però se io dico che c'è un importo che viene erogato sulla busta paga al netto delle altre spese, vuol dire che le altre spese non sono inserite, ok? Perché sennò avrei detto lordo di quelle spese, invece dicendo il netto, ovviamente il netto è una cosa che è più bassa, il lordo è in qualche modo in totale, no? Il netto è quello che rimane in un certo senso. Quindi è come se il rimborso forfettario viene dato ovviamente in più rispetto al rimborso chilometrico. E di fatto questo è tutto, e per giunta aggiungerei che sotto un profilo pratico reale queste cose non sono secondo me state contestate, perché ormai sono 10-15 anni che sono in questo settore, o almeno tecnicamente mi sono abilitato quando avevo 27 anni, ora ne ho 37, quindi sono ancora 10, magari mettici 3 anni di praticantato, ok? Però in questi 10-13 anni di attività in questo settore, ecco che non ho mai trovato fra tutti i problemi fiscali sul Sole 24 Ore il problema che il rimborso chilometrico non fosse in qualche modo staccato dal rimborso forfettario. Quindi, a mio parere, se questa cosa fosse un problema più sentito, fosse magari un errore che fanno spesso gli imprenditori, ecco che ci sarebbe molto più dibattito in merito a questa cosa. Invece non c'è nulla né a contro né a favore, ok? L'incertezza fiscale lo posso capire, però siccome non c'è nulla di contro e nulla a favore, e siccome nella norma, nell'articolo del TUIR, che è la legge di riferimento per quanto riguarda le imposte sul reddito, si fa riferimento che il rimborso forfettario è erogato al netto delle spese di viaggio e di trasporto, ecco che di fatto il rimborso chilometrico è compatibile con il rimborso forfettario, ok? Questo è un dato di fatto, secondo me non c'è altro da aggiungere, ok? Vorrei anche aggiungere un altro elemento prima di chiudere, ovviamente elemento a favore per dimostrare che il rimborso chilometrico e il rimborso forfettario è compatibile, perché siccome già la legge stessa afferma che il rimborso forfettario è fisso di 90.000 lire, che in euro sono 46,48 euro, e che è ridotto di un terzo in caso di spesa rimborsata analiticamente di vitto e alloggio, o comunque o alloggio insomma in sostanza, ecco che già questa cosa dimostra che, non avendo inserito altre tipologie di spese in questa diminuzione del forfettario, significa che il rimborso forfettario di fatto ti copre solo il rimborso di vitto alloggio, che per te ovviamente è un pregio, è un vantaggio, perché tu puoi chiedere il rimborso forfettario ed eventualmente lo diminuisci solo delle spese di vitto alloggio, come c'è scritto nel TUIR, che è la legge fiscale di riferimento, e oltre a questo puoi prendere tutto il rimborso delle altre spese, ad esempio non solo il trasporto inteso il rimborso chilometrico, ma anche le spese dell'autostrada alla fine sono compatibili con il rimborso forfettario. Quindi voglio aggiungere ulteriormente che il rimborso forfettario è compatibile, ossia puoi chiedere in più rispetto anche al rimborso chilometrico che tu ricevi, ma non solo, anche le altre spese per il trasporto, esempio il parcheggio o comunque le spese dell'autostrada, sono compatibili rispetto al rimborso forfettario, ossia li puoi chiedere in più. E questa cosa ovviamente non fa altro che massimizzare l'efficacia fiscale. Non so se te l'ho detto prima, però è meglio ripeterlo, perché gli imprenditori cercano di utilizzare il rimborso forfettario chilometrico, perché questi rimborsi sono esenti imposte e contributi, ossia tu lì sopra non ci paghi le imposte quando tu fai questa trasferta, e ovviamente nel rimborso forfettario è più speculazione fiscale, nel rimborso chilometrico ovvio che hai meno speculazione fiscale, perché la benzina devi comunque pagarla te e tu di fatto come rimborso chilometrico ricevi più soldi. Però è anche vero che anche con il rimborso chilometrico hai, diciamo, un po' di speculazione fiscale, perché noterai che ricevi più soldi rispetto a quelli che spendi, ok? Dunque, questi sono strumenti che sono leciti e che devi applicare tutti e due insieme, sia il rimborso chilometrico e anche il rimborso forfettario, ove ovviamente fai una trasferta dove utilizzi una tua auto, perfetto, e li devi utilizzare al meglio, perché per te imprenditore significa avere più soldi e pagare meno tributi. Detto questo, andiamo verso le conclusioni. Ricordati che i rimborsi chilometrici e forfettari sono uno dei tanti strumenti che ti mette a disposizione la legge per ridurre le imposte ed i contributi. Dunque, e per poter ridurre ulteriormente il carico tributario, o almeno per ridurre in maniera massiccia, direi, il carico tributario, devi inserire il maggior numero di strumenti di risparmio fiscale previsti nella legge nella tua azienda. Bene, per fare questo ovviamente devi conoscere gli strumenti di risparmio fiscale. Puoi benissimo cercarli su internet, puoi benissimo investire il tempo ad organizzare le informazioni, eccetera, a scoprirle, eccetera, però se vuoi ti metto a disposizione in maniera completamente gratuita un manuale con oltre 94 strumenti di efficacia fiscale che ti permettono di ridurre le imposte e i contributi grazie all'utilizzo della tua SRL. Quando scaricherai questo manuale sul blog www.efficaciafiscale.com riceverai all'interno una checklist di strumenti di risparmio fiscale e sempre lì all'interno scoprirai come lavorare con me a un livello successivo. Esempio, puoi prendere uno dei miei due libri, il mio libro di efficacia fiscale in cui parlo di fisco per l'SRL. Puoi acquistare il mio secondo libro sulla contabilità controllata, ossia sulla contabilità specifica per l'SRL, per guidare la tua società verso maggiori utili e maggiore liquidità. E in più, se vuoi ridurre le imposte e i contributi al massimo possibile previsto dalla legge, puoi acquistare una consulenza di efficacia fiscale con me, nel quale io ti applico tutti gli strumenti di risparmio fiscale nella tua specifica azienda. Oltre a questo, sappi che tu puoi valutare di portare l'SRL da me. Bene, noi ti teniamo alla contabilità ordinaria dell'SRL, perfetto, ti predisponiamo tutte quante le dichiarazioni dei redditi, tutti gli adempimenti burocratici, perfetto, e sappi che noi lì sopra utilizziamo la procedura della contabilità controllata. La procedura della contabilità controllata è una procedura nel quale noi ogni mese ti aggiorniamo la contabilità e sempre ogni mese insieme a un incaricato tu farai un incontro mensile per vedere i risultati che la tua SRL ha generato nel suo bilancio. Perché facciamo questo? Perché all'interno, insieme al mio consulente, tu verificherai di avere generato sempre più utile rispetto al mese precedente, di avere sempre più liquidità rispetto al mese precedente o comunque di avere sempre la liquidità che ti serve per poter pagare regolarmente i collaboratori dipendenti, perché è inutile fare utili o risparmiare imposte se non hai soldi per pagare regolarmente i tuoi fornitori o i collaboratori. Perché dopo questi si incazzano e ti distruggono l'azienda o comunque ti fanno il servizio, ti erogano il prodotto barra servizio in maniera non ottimale, poi i clienti sono scontenti e non ti pagano. Quindi è importante avere anche la liquidità. Bene. Oltre a questo, dopo aver verificato che tu hai utili abbondanti, dopo aver verificato che tu hai liquidità, noi ti verifichiamo l'aspetto fiscale, ossia noi controlliamo insieme a te che tu abbiamo ridotto al minimo possibile le imposte e contributi in base alla legge specifica che tu puoi applicare nel tuo contesto, ovviamente sempre anche in base ai tuoi obiettivi, in base a quello che tu stai facendo e tutte le altre variabili che ci possono essere a livello fiscale, ok? Ma lo facciamo in maniera specifica in quel mese. Perché questo? Perché prova a pensare, se tu ogni mese sei certo di avere sempre più utile rispetto al mese di prima, di avere sempre liquidità rispetto al mese di prima e sei certo di aver ridotto al minimo il carico tributario, matematicamente tu ogni anno hai più soldi rispetto a prima, perché se tu fai questa cosa 12 volte all'anno e ogni mese tu hai questi dati che migliorano di mese in mese, tu proprio matematicamente avrai sempre più soldi rispetto a prima, all'anno precedente, potrai quindi pagarmi regolarmente le fatture e io e te viviamo insieme al meglio il nostro rapporto professionale di lavoro, ok? Perfetto. Ora penso di aver condiviso tutto, ti ricordo che faccio tutto questo gratuitamente. Quindi, se hai possibilità, ti invito a diventare un follower di questo podcast o di mettere un like a questo audio, perché per te è un piccolo gesto, ma in questo modo tu mi metterai in condizione di produrre ulteriore materiale gratuito per tutti gli imprenditori che hanno un SRL o che ne vogliono aprire una nuova. Ciao, a presto!